Storie Libere presenta.
Questo è Giornaliste, un podcast realizzato dal vivo, curato da me, Annalisa Camilli, e prodotto dalla Fondazione Circolo dei Lettori e storielibere.fm, in cui 5 giornaliste di oggi raccontano le loro icone del passato. In questo episodio Marta Serafini ci racconta Maria Grazia Cutuli.
Sofisticata, coraggiosa, testarda, inquieta. Tanti aggettivi l'hanno descritta. Non l'ho mai conosciuta. Sono arrivata al Corriere della Sera nel 2007, che lei non c'era già più. Ma ogni volta che salgo la scala che porta su al secondo piano in redazione, passo davanti al suo busto. Se ne sta lì, fiera, bella, davanti a un altro busto, quello di Walter Tobagi, ucciso anche lui dal terrorismo. Si guardano, ciascuno sul suo lato dell'androne. In redazione, in foto, Maria Grazia sorride, coperta da una pashmina gialla, con indossi pantaloni larghi e il gilet da inviata. È in Pakistan, in mezzo a un gruppo di uomini che la scrutano sospettosi. Lei non li guarda. Non l'ho conosciuta, dicevo, ma credo di comprendere bene quell'inquietudine e quel desiderio di sentire la terra che brucia sotto i piedi che ha caratterizzato la sua vita, quella necessità di essere lì dove succedono le cose, quel malessere che ti coglie mentre sei seduta alla scrivania e sai che altrove sta capitando di tutto e tu devi partire perché sennò la vita che senso ha? Durante questi anni mi sono trovata spesso a pensarla, in Afghanistan ovviamente, ma anche in Siria, in Ucraina. Tu che hai lottato e combattuto così tanto e sai bene quanta fatica richiede, soprattutto per una donna, diventare inviata. Mi sarebbe piaciuto poterle chiedere consiglio. Cosa avresti fatto tu? Proverò a raccontarvela. Maria Grazia Cutuli, giornalista del Corriere della Sera, nasce a Catania il 26 ottobre 1962. È la prima di 4 figli, 3 femmine e un maschio. Nasce lo stesso giorno di sua madre, Agata D'Amore, cui è profondamente legata. Porta il nome della nonna materna, per la madre non è solo la prima figlia, con lei ha anche un legame speciale, di grande complicità e sintonia. La sorella Sabina racconta: «Fra noi ci sono 2 anni e 10 mesi di differenza. Quando seppe che sarei arrivata io, decise lei di chiamarmi Sabina. Quando sono nata stava in adorazione, aggrappata alla culla a guardare me. A 4 anni sapeva leggere e scrivere, aveva imparato da sola. I genitori se ne accorsero perché non riconosceva e quindi non leggeva gli accenti. A scuola era bravissima, infatti saltò un anno e ancora molto piccola, 9 anni appena, aveva un suo giornalino». Teneva banco con tutti e tutti gli altri stavano ad ascoltarla. Aveva un piglio volitivo e comandava su tutti. All'università Maria Grazia studia filosofia, una ricerca che le permette di capire l'ordine delle cose. Si laurea con 110 lodi all'Università di Catania, con una tesi su spazio e potere di Michel Foucault. Ma lei ama il giornalismo. Ha già deciso da tempo che farà quel lavoro. Subito dopo la laurea, il padre Giuseppe, preside, pretende che si trovi un impiego a scuola. Maria Grazia presenta domanda di assunzione in Lombardia, Milano e Como, ma non rinuncia al suo sogno. Fa l'addetta stampa alla CGIL di Catania e quando arriva la telefonata dalla Lombardia, di nascosto dal padre, rifiuta. Fa dire che ha già un'altra supplenza. Il padre non si capacita, da addetto ai lavori non capisce come mai le scuole della Lombardia, dove c'era molto richiesta di insegnanti, non chiamassero sua figlia. Ma lei non si arrende, vuole diventare giornalista. Collabora con la testata Sud, ma dura pochissimo perché chiude, guadagna poco, è sempre in giro, la sfruttano, ma lei è decisa a inseguire la sua vera vocazione, il suo sogno. Inizia a collaborare con una piccola TV locale, Telecolor, proprietà di El Quotidiano, dove fa orari assurdi. Per quasi 2 anni, d'inverno si alza alle 5 del mattino, le hanno promesso l'assunzione nel quotidiano, ma nulla. C'è una specie di rivalità non dichiarata con un collega. Spesso durante la sua carriera sarà in rivalità con qualche collega maschio. Vince sempre lui. Si danna. La spuntano perché sono maschi e questa cosa la fa arrabbiare non poco. Avrebbe preferito perdere nel merito della bravura. Ma poi fa un colloquio con 100 cose, una rivista di moda di Milano e va via dalla Sicilia. Non le piaceva per niente interessarsi di moda, ma intanto cominciava, sarebbe stata a Milano e le veniva garantito uno stipendio. Durante le ferie se ne andava in giro per il mondo, dove c'erano conflitti o comunque situazioni particolari, per osservare, studiare, imparare. Quando cade il muro di Berlino, al telefono con la sorella Sabina si dispera perché sarebbe voluta andare, ma non era possibile. Le fu negato, racconta Sabina al telefono, era furiosa, recriminava, vedeva tutto contro di lei. Anni di precarietà, di insicurezza, di insoddisfazione, di ricerca. Daniela Maui, che all'epoca era caporedattrice di 100 cose, scrive: «Ricordare Maria Grazia è da una parte facile e dall'altra difficile e doloroso. È facile ricordare il suo sorriso, la sua bellezza, la sua pelle diafana, il suo amore per lo shopping e per la vita. Gli stivaletti sbagliati, così ne abbiamo parlato per anni, con cui si presentò a Milano carica di energia e di curiosità». Tra le tante persone che si candidavano a fare i giornalisti, stiamo parlando del 1986 e io facevo il caporedattore di un mensile di tendenze giovanili, lei mi era parsa subito speciale. Mi colpì perché vidi in lei quello che sarebbe diventata anni dopo, una reporter che amava raccontare il mondo perché aveva sete di conoscenza e di verità. Era intelligente, libera e ribelle, un insieme di cose che accostate creavano un'inaspettata armonia. La sua felicità era la passione per il giornalismo, che si sovrapponeva alla vita. Non divideva il privato e l'impegno professionale, perché il secondo veniva sempre davanti al primo e perché quando il secondo funzionava, allora funzionava tutto. Le vacanze invertite sono state una costante della vita di Maria Grazia. Mentre tutti gli altri partivano per la Grecia, lei sceglieva luoghi di guerra, Gerusalemme, il Sudan, la Bosnia, ovunque infuriasse un conflitto. Non cercava relax, ma situazioni dove placare il suo desiderio di capire e di scrivere. Dopo il rapporto professionale, subentrò tra di noi una profonda amicizia, fatta di discussioni sulla quotidianità, nella Milano che lei detestava, sugli amori che spesso finivano in nulla, sulla professione giornalistica, sul suo desiderio di viaggiare, di non stare mai ferma, e sul futuro. Sì, perché Maria Grazia pensava al futuro e ai tanti progetti che voleva realizzare. Prima della chiusura di Epoca, dove è entrata per una sostituzione estiva ed è rimasta per anni, segue un corso di peacekeeping e viene chiamata in Ruanda per conto delle Nazioni Unite. Parte col contingente delle forze di pace e da Kigali fa la corrispondente per l'ONU nel periodo in cui ci sono efferati genocidi. Un giorno, contro la sua volontà, la lasciano in città. È la sua fortuna perché il gruppo viene preso da un comando e alcuni dei suoi compagni vengono uccisi. L'Africa le piace, però comincia a stare male. Una febbriciattola, quella che per Simona, che abitava con lei nella casa di via Pestalozzi e quindi di lei sapeva tutto, scaturiva in realtà da un malessere dovuto alla redazione. Quella stessa febbre la costringe a fare rientro in Sicilia. A Catania rivede Paolo Valentino, cugino della mamma, corrispondente per il Corriere della Sera. «Ma cosa fai qua?» le dice. «A Milano al Corriere ti stanno cercando». Il suo sogno si realizza. Dopo 4 contratti a termine, nel 1999 viene assunta a tempo indeterminato alla redazione esteri del Corriere della Sera. È la più giovane, non sopporta di stare alla scrivania, ogni sera le sale la febbriciattola. Milano non le piace più di tanto. Daniela Maui scrive ancora: «Capire il percorso professionale di Maria Grazia è semplice, spiegare la sua complessità è più difficile. Maria Grazia era una tempesta di sentimenti che guerreggiavano tra loro. Cercava l'amore, quello impetuoso che ti lascia senza fiato, ma quando lo trovava, il prezzo da pagare era molto alto. Si trattava quasi sempre di colleghi, di fotografi, di inviati, anche loro tormentati come lei. E troppi tormenti insieme, si sa, non possono convivere. Dopo poco tempo, uno dei due fugge, inseguendo i suoi fantasmi». Dopo l'11 settembre, per Maria Grazia, arriva l'opportunità della sua carriera, coprire l'Afghanistan, coprire il conflitto del momento. È esperta, è già stata in guerra, conosce bene i rischi, sa come muoversi, ma ancora una volta deve fare i conti con i colleghi maschi. Racconta Carlo Verdelli, che all'epoca era vice direttore del Corriere: «Ti chiamai per complimentarmi, ma anche per concordare il tuo rientro in Italia. Eri lì già da un paio di settimane. Un collega era pronto a partire per sostituirti. Lo scontro con i talebani sarebbe andato avanti per mesi e ci eravamo organizzati con un sistema di staffette. Cominciai col chiederti come stavi». «Benissimo, sto lavorando una storia forte, un deposito di gas d'Enerbino in una base di Osama Bin Laden. E quando l'avresti pronta?» «Per adesso è solo una traccia, ho ancora bisogno di tempo, ma ce la faccio, vedrai che ce la faccio». «Stai molto attenta, Maria Grazia, ma tanto. Comunque passa gli appunti a chi ti darà il cambio. Hai il volo lunedì, giusto?» Ci fu un lungo silenzio, come se fosse caduta la linea. «Maria Grazia, ci sei ancora? Mi senti?» «Sì, ti sento, ma devo chiederti una cosa.
Dimmi pure.
Ho compiuto gli anni, sai, 39.
Allora auguri. Torna che ti concedi una festa come si deve.
È proprio questo il punto. Ecco, mi piacerebbe un regalo, non so come dirtelo diversamente. Sì, un regalo.
E cioè?
Lasciatemi qui ancora un po', cancellate il volo. Non posso venire via proprio adesso, ti prego, un paio di settimane ancora.
Non se ne parla, hai fatto la tua parte. Ora tocca un altro. Quando è il momento, ripartirai per Kabul.
Perdonami se insisto, ma è importantissimo per me. Dammi fiducia. Il regalo per il mio compleanno. Non me ne importa niente della festa, non farò nessuna festa. Fatemi seguire quella pista, sento che è giusta. Sarà un gran colpo per il giornale. Dai, per favore.
La sera del 17 novembre 2001, Maria Grazia chiama la madre, così come faceva quasi tutti i giorni, per sentirla, per raccontarle cosa sta facendo, per leggere l'articolo e avere consiglio da quella mamma innamorata, ex insegnante di lettere. Vorremmo andare a Kabul, le dice, ma la strada è problematica perché è piena di grotte e di nascondigli. Il giorno dopo se ne va in giro con il suo amico spagnolo Julio Fuentes, che lavorava a Milano per conto della testata spagnola El Mundo. Girando in macchina, circa un'ora di strada da Jalalabad, in mezzo a una distesa arida e sperduta, nei pressi di Farmada, trovano un cancello aperto. Entrano. È una base militare, che i talebani avevano abbandonato frettolosamente. Un campo enorme, circa 10 km quadrati. Tra stracci, sporcizia, mine e resti di cibo, nel disordine, la loro attenzione viene catturata da uno scatolone dalle scritte in russo con dentro fialette di gas sarin, un gas nervino classificato come arma chimica di distruzione di massa. Nel reportage che verrà pubblicato sul Corriere proprio nel giorno della sua morte, col titolo Un deposito di gas nervino nella base di Osama, Maria Grazia scrive: «L'abbiamo scoperta a Farmada, un posto sperduto in mezzo a una landa rocciosa, un'ora di macchina dalla città. Ci arriviamo percorrendo una pista di sabbia che si addentra per chilometri in una vallata bruciata dal sole, un'area inaccessibile fino a qualche giorno fa. Off limits per chiunque non fosse parte della rete di Osama. Ora troviamo solo un checkpoint controllato dai Mujahideen e una vecchia sbarra di ferro a bloccare l'entrata. I miliziani ci salutano, sorridono, lasciano che il nostro fuoristrada passi senza troppe obiezioni. Oltre la barriera, piccole colline desertiche costellate da muraglie quadrate, mimetizzate sullo sfondo di un paesaggio ocra, caserme, baracca d'argilla protette da vecchi carri armati. La stessa sera, racconta Sabina, nell'albergo di Maria Grazia viene fatta un'irruzione. Cercavano qualcuno? Cercavano qualcosa? Comunque Maria Grazia scrive l'articolo e lo manda al Corriere. Dopo quell'incursione nell'hotel i giornalisti che alloggiano lì fanno una riunione per decidere il da farsi. Quel posto non è più sicuro e arrivano messaggi che dicono che la strada per Kabul è stata liberata. Così la mattina del 19 novembre 2001 alle 5:30 il gruppo si organizza per partire. Un convoglio di 8 auto, alcune piene di attrezzature pesanti e altre con poche persone. La fila a volte si spezza, a volte si riunisce. Qualcuno si ferma, qualcun altro va più spedito. La strada è molto difficile da percorrere perché è distrutta dai bombardamenti e dai cingoli dei carri armati, piena di anfratti. Per percorrere poco più di 100 km ci vogliono ore e ore di auto. Qualcuno giorni prima aveva anche detto che quella strada era ancora un cimitero, ma nulla faceva pensare a qualcosa di terribile, di atroce. Durante il viaggio, Fuentes dormicchia, lei fuma e rosicchia pistacchi. Quando giungono nei pressi di Surabi, a circa 70 km da Kabul, il convoglio è totalmente spezzettato. 8 uomini armati bloccano 2 auto, fanno scendere dalle vetture Kutuli e gli altri colleghi, Fuentes, l'australiano Harry Barton e l'afgano Azizullah Haidari, entrambi corrispondenti della Reuters, l'autista e l'interprete, costringendoli ad allontanarsi dal cammino sino all'angolo della montagna. Maria Grazia cade a terra, colpita probabilmente da una pietra lanciata da un attentatore. Poi il comando uccide i 4 giornalisti a colpi di Kalashnikov. Una decina di colpi, forse di più. Maria Grazia viene colpita alle spalle. Non basta. Ruberanno tutto ciò che possono. In 5 minuti circa succede tutto. A Maria Grazia prenderanno il computer, il cellulare satellitare, la borsa, una radio, un paio di scarponi. A Julio porteranno via le scarpe. Non basta nemmeno questo. A lei tagliano un pezzettino di orecchio, a lui le dita. Gli assassini di Maria Grazia sono stati individuati dalle autorità afghane, processati e condannati. Reza Khan, 29 anni, accusato dell'omicidio, è stato condannato alla pena capitale. Nell'ottobre del 2007, nonostante il parere contrario della famiglia Kutuli, è stato fucilato. Gli altri 2, entrambi di etnia Pashtun, Mamur, figlio di Golfeitz, e Zarjan, figlio di Habib Khan, sono stati condannati, il primo a 16 anni di reclusione, il secondo a 18. Scrive la sorella di Maria Grazia, Donata.
Quando nel 2004, a pochi anni dalla scomparsa di Maria Grazia, è arrivata la notizia della condanna a morte in Afghanistan di uno dei suoi assassini, vari giornalisti hanno subito chiesto cosa ne pensasse la famiglia. Confesso che io ho fatto un po' muro. Avrei preferito non mettere in mezzo i miei genitori su una cosa che mi sembrava troppo forte per loro, come l'è stata per tutti noi. È morta tua figlia e stanno ripagando con la stessa moneta chi l'ha uccisa. E invece, il giorno dopo, ho preso un giornale e ho letto la dichiarazione di mia madre, una dichiarazione in cui con grande semplicità e fermezza diceva: «Da cristiani siamo sempre stati contrari alla pena di morte, non abbiamo mai pensato che chi ha ucciso Maria Grazia potesse e dovesse essere condannato alla pena capitale. Questo non ci ha ridato nostra figlia. Ci rimettiamo a quello che la giustizia crede di fare e ai magistrati italiani che vogliano interrogarlo, noi chiediamo di rispettare questo nostro desiderio».
Tutto ciò detto da una donna già anziana che sta affrontando il più grande dolore della sua vita. Per me è stata un'ennesima lezione di civiltà e di umanità. L'eredità di Maria Grazia la racconta invece il fratello della giornalista, Mario.
Maria Grazia si domandava continuamente il perché delle cose e si soffermava sugli effetti della guerra sui civili, soprattutto sui diritti negati. I volti delle donne e dei bambini erano frequenti nelle sue cronache. Ritratti commoventi, pieni di dignità, proprio dove quella dignità veniva negata.
Ripensando ai suoi pezzi, nei quali il sorriso dei più piccoli conferiva speranza, e l'intensità dei colori, in particolare del blu, che era sempre ricorrente nei suoi articoli, la fondazione che porta il suo nome ha deciso di costruire una scuola elementare capace di accogliere 600 tra bambini e bambini. Con lo spirito di far germogliare nelle nuove generazioni, forza portante dell'Afghanistan, una nuova consapevolezza. La struttura nasce grazie a un progetto corale con il Corriere della Sera e con le istituzioni locali, ed è frutto di un dialogo instaurato con il villaggio. Gli italiani hanno costruito in Afghanistan tante scuole, ma questa ha un'architettura unica. Con il suo progetto e il blu delle sue pareti che sfuma nel cielo, è un oggetto simbolico, tanto che nel 2015 è stata selezionata tra gli edifici con maggiore influenza sul territorio in cui sorgono. Nel luglio 2021 io sono andata alla scuola blu di Herat. I talebani erano a pochi chilometri. Poco dopo avrebbero ripreso il controllo del paese. Con il direttore della scuola, Shir Ahmad Mohammadi, ci siamo seduti nel giardino. Un uomo di guardia sul tetto controllava che i talebani non si avvicinassero troppo. La foto di Maria Grazia, in una cornice di legno, semplice, era ancora attaccata nel lato d'ingresso.
«Voglio fare la giornalista, voglio fare il lavoro di Maria», mi ha detto una delle studentesse che ho intervistato.
Da 2001 in poi, quando Maria Grazia era morta e i talebani erano stati cacciati, in tante giovani erano uscite ad andare a scuola e iscriversi all'università. Le donne che Maria Grazia aveva raccontato prima di essere uccisa, piano piano cercavano di trovare la loro strada, in un paese martoiato, ma che cercava di risollevarsi. Ma un mese dopo che sono stata nel villaggio di Kush Road, i talebani sono tornati e la scuola blu di Herat, come tante altre nel paese, ha smesso di funzionare, mentre le lancette dell'orologio sono tornate indietro di 20 anni. Per il direttore della scuola blu è iniziata una fuga, lunghissima. Il giorno dell'attentato all'aeroporto di Kabul, lui e la sua famiglia cercano disperatamente di prendere uno degli ultimi voli di evacuazione, stringendo le mani delle figlie e provando a superare una muraglia umana mentre i talebani sparano tutto intorno, i tre riescono ad avvicinarsi ai cancelli. «Ce l'hanno fatta, sono passati», mi scrive un loro amico che li accompagna. Pochi secondi dopo un kamikaze dell'ISIS si fa esplodere a pochi metri da loro. Sopravvivono, ma inizia per loro un periodo terribile durante il quale devono stare nascosti. Con Barbara Stefanelli, Fiorenza Sarzanini ed Elisabetta Soglio abbiamo lavorato per un anno per far accedere a Shir Ahmad Mohammadi, le sue due figlie e la moglie a un corridoio umanitario organizzato da Sant'Egidio. Dopo essere passati dall'Iran, sono arrivati a Milano l'agosto scorso. Le due bambine ora vanno a scuola e studiano l'italiano. Il 19 novembre 2021, 20 anni dopo la sua morte, davanti a quelle bambine, Barbara Stefanelli, vice direttrice vicaria del Corriere della Sera, che di Maria Grazia era amica e collega, ha detto:
«Sono trascorsi 20 anni da quella mattina. Nostra figlia, che porta il tuo nome, è quasi maggiorenne. Una vita nuova intera che ha riempito ogni sguardo avanti a noi. Ma niente e nessuno ha spento il furore che ti portavi dentro e hai lasciato qui, intatto, quell'inquietudine che bucava tutto. La convinzione che non era mai abbastanza, che bisognava presto ripartire e andare, per ascoltare, raccogliere, infine raccontare il possibile.
Di carta o byte non cambia la promessa, non mentire, non manipolare, non nascondere». Grazie.
Questo era Giornaliste, un podcast curato da me, Annalisa Camilli, e prodotto dalla Fondazione Circolo dei Lettori e storielibere.fm, in cui 5 giornaliste di oggi raccontano le loro icone del passato. Giornaliste è disponibile su storielibere.fm e sulla vostra app di ascolto preferita.